Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 11, paragrafo 2. Discorso di Gesù ai galeotti di una galera romana. Essi ora soffrono, ma, anche se pagani, hanno un'anima immortale e potranno avere una vita eterna, felice. Partito dopo 2 giorni dalla Samaria, Gesù se ne torna di villaggio in villaggio in Galilea, e più precisamente a Cana, luogo dove era ben conosciuto, perché l'anno precedente vi aveva fatto quel suo primo miracolo dell'acqua trasformata in vino. E a Cana Gesù fa un secondo miracolo. Lo racconta sempre l'evangelista Giovanni, guarendo a distanza il figlioletto di un ufficiale regio che giaceva a letto in fin di vita nel paese di Cafarnao. Dopo questo episodio Gesù continua instancabile il suo viaggiare. Ogni sosta in un villaggio o cittadina è occasione di continuo ammaestramento di chi lo ascolta. Anche dei pagani, come Maria Valtorta lo vedrà fare poco dopo a Cesarea. Questa città era situata sulla costa del Mar Mediterraneo, a circa 80 chilometri in linea d'aria dal lago di Tiberiade, che era invece all'interno. Essa disponeva di un vero e proprio porto, centro di traffici, dove approdavano navigli commerciali, navi da guerra e galere romane, piene di schiavi incatenati a remo o di detenuti comuni condannati a quella pena. Roma aveva creato il suo impero, sconfiggendo le popolazioni nemiche, e i vinti venivano spesso ridotti in schiavitù, che, in quell'epoca precristiana, era una cosa del tutto normale. I vinti, a seconda delle esigenze, venivano trasformati in manodopera a buon mercato per costruire strade e ponti o per fungere appunto da propellente a remi delle navi militari o commerciali romane. Incatenati ai banchi di voga delle navi dette galere, sotto la sferza dei sorveglianti, che controllavano continuamente il ritmo della vogata. Insomma, che quel motore marino umano non perdesse colpi. Chi non resisteva, poiché crollava sotto le fatiche e la malattia, veniva gettato a mare in pasto ai pesci, come noi oggi getteremmo nella pattumiera i cocci di un piatto rotto. A Cesarea i Romani erano dunque presenti in forze commercialmente e militarmente, e proprio di fronte ad una di queste galere, Gesù, dal molo, si accinge a fare un discorso, alzando la voce per farsi ben intendere dagli schiavi che sono incatenati ai banchi, ma anche dai soldati romani di guardia che rimangono in ascolto. Egli fa sapere ai condannati che, nonostante il loro dolore, è ora arrivato sulla terra un Dio di misericordia, che, al di là dell'orrore di questa vita terrena, schiuderà ad essi una vita eterna, felice, perché l'anima è immortale e sopravvive alla morte del corpo. Gesù parla a dei pagani. E per convincerli alla sua dottrina, che è dottrina di speranza, spiega loro come Dio abbia messo anche nei loro corpi di schiavi, galli, iberici, traci, germani o celti, un'anima uguale agli uomini del popolo di Israele e agli stessi romani che li hanno soggiogati. Gesù invita gli schiavi a sopportare con rassegnazione, e i romani a non infierire su di loro se essi non vorranno, al momento della loro morte, che ben altro giudice li leghi ad una galera eterna, affidando quel loro staffile macchiato di sangue ai demoni perché anch'essi siano percossi e torturati, come a loro volta essi percossero e torturarono gli altri. È un discorso potente quello di Gesù, in piedi sulla banchina, vicino alla galera, con le occhiaie dei remi vuote, con un silenzio di tomba che viene dall'interno, dove gli schiavi ascoltano le sue parole, e con un silenzio stupefatto di fuori, dove un centurione romano, sull'attenti della sua corazza luccicante, ascolta meravigliato quelle parole nuove, attorniato da uomini e donne, israeliti, pagani e romani, che si chiedono da dove venga tanta sapienza. Ed è qui che il centurione Publio Quintiliano, uomo retto che apprezzava la saggezza, indica a Gesù, fra un per Giove di meraviglia e l'altro, una lettiga poco distante sulla banchina, sussurrandogli all'orecchio che là dentro vi è Claudia Procula, che lo vorrebbe udire ancora e gli vorrebbe parlare. Claudia Procula, della potente famiglia romana dei Claudi, era una bellissima donna, trentenne, moglie del procuratore romano Pilato. È un incontro importante questo di Gesù e Claudia Procula, del quale persino i Vangeli ufficiali conservano una traccia, anche se riferita solo al momento in cui Pilato dovrà pronunciare, durante il processo del Venerdì Santo, la sua sentenza su Gesù. È lei, infatti, quella famosa moglie di cui parla Matteo nel suo Vangelo in capitolo 27, verso 19, che 2 anni dopo, tentando un salvataggio in extremis di Gesù, manderà a dire a suo marito Pilato, seduto in tribunale per giudicarlo: «Non ti impicciare delle cose di quel giusto, perché oggi in sogno ho sofferto molto a motivo di lui», facendogli così presagire che una sua condanna sarebbe stata nefasta. La donna della lettiga è rimasta dunque colpita dal discorso di Gesù sull'anima, concetto nuovo per i romani. Un'anima che, spiega Gesù, negli uomini di tutti i popoli del mondo tende spontaneamente all'adorazione di Dio, perché, creata da Dio, essa ricorda inconsciamente l'attimo di cielo visto prima di essere infusa nell'embrione umano. Claudia Procula chiede dunque a Gesù: «Se questa cosa che egli asserisce essere in noi e che si ricorda dei cieli è davvero eterna, che cos'è l'anima?» chiede la donna. «L'anima è la vera nobiltà dell'uomo», risponde Gesù. «Se lei, Claudia Procula, è nobile perché di nobile famiglia, famiglia che però, così come ha avuto una origine, avrà anche una fine, l'anima», continua Gesù, «lo è molto di più. Essa nell'uomo è come il sangue spirituale del creatore dell'uomo». E alla sua domanda se anche lei, che è pagana, abbia un'anima, Gesù risponde che l'anima ce l'ha anche lei, solo che è in letargo e bisogna svegliarla, portandola a conoscere la verità per ottenere la vita. Ed è questa la ragione per cui, come spiega Gesù a Claudia Procula, gli uomini di tutte le razze tendono spontaneamente all'adorazione di Dio. La loro anima conserva a livello inconscio la memoria di quell'attimo di cielo.